Ciao, allora io sono Franti di Pillola Rossa. Sì, quello che dici è vero, il fatto che il processo non si farà è una brutta cosa per la verità. Non perché la verità risieda in qualche modo dentro le sentenze o sia un affare che riguarda i tribunali. La verità ci riguarda tutti, però diciamo che se ci fosse stato un passaggio giudiziario alcune cose sarebbero emerse. Vi elenco soltanto le tre cose più scandalose, cioè quelle che urlano davvero vendetta rispetto a questo tipo di archiviazione. Il primo aspetto è la morte, cioè tutto questo diciamo impianto mentale dei giudici, no, dà per acquisito che Carlo fosse morto nell'attimo in cui il proiettile lo ha attinto al volto. E questo non è assolutamente vero. Carlo non muore per il colpo di proiettile, Carlo muore dissanguato e per traumi interni in un arco di tempo che può andare dai 5 ai 10 minuti. Quindi Carlo non è stato assistito sulla piazza. Il commissario Lauro, che era responsabile della piazza di Piazza Limone in quel momento, non fa il minimo gesto per soccorrere Carlo e anzi cerca di dissuadere gli infermieri dicendogli che ormai è fatta, cioè lui se ne intende di queste cose e il ragazzo era morto. Quindi il fatto di non ammettere questa semplice ed evidente verità, cioè il fatto che Carlo era ancora vivo quando è stato raggiunto dal colpo di pistola, ha permesso ai giudici di isolare l'intera responsabilità degli eventi a un personaggio di bassissimo rilievo come Placanica. Il secondo aspetto che è emerso, diciamo, nel lavoro che abbiamo iniziato, che non è naturalmente una cosa definitiva, è un lavoro in progress, ci lavorano diverse persone con puntontagli, con impostazioni, con skill diversi, ma insomma diciamo che il secondo aspetto è quello della pallottola. La pallottola che colpisce Carlo è una pallottola assolutamente strana. Dal punto di vista balistico i periti, sia quelli della famiglia Giuliani, diciamo, sia quelli del PM e tutti in genere, si chiedono come sia tecnicamente possibile che il proiettile si spezzi. Questo ci dà da pensare rispetto al fatto che diciamo, l'unica spiegazione plausibile dal punto di vista tecnico è il fatto che si trattasse di un proiettile strano, non di ordinanza, un proiettile speciale, forse un proiettile sperimentale. Tutti i CCR, tutti i carabinieri, ma in genere tutto l'impianto repressivo di quei giorni è stato proprio caratterizzato da una grande sperimentalità, cioè ci sono un sacco di strumenti nuovi, ci sono i tonfa, ci sono regole di ingaggio nuove e differenti rispetto alle altre, a quelle dei mesi del periodo storico precedente. Non è escluso, e questo sarebbe stato un aspetto da chiarire molto bene, appunto, che anche il munizionamento dei carabinieri fosse in qualche modo di tipo sperimentale. O forse diciamo che fosse spacciato per tale, cioè che fossero state distribuite delle pallottole spacciate per non letali e che questo in qualche modo abbia giustificato anche l'abnorme uso delle armi da fuoco di quel giorno, perché d'accordo che è successo in Piazza Limonda, ma sarebbe potuto capitare in qualsiasi altro posto, sono stati sparati decine di colpi. E poi c'è anche un altro ultimo aspetto, che è quello diciamo della ferita e del depistaggio che compare sulla fronte di Carlo dopo la sua morte. Qui la questione è proprio grave, gravissima, nel senso che noi abbiamo delle foto di Carlo immediatamente appena successo il fatto, in cui non c'è nessuna lacerazione sul passamontagna e sulla fronte di Carlo. Nel momento in cui la polizia rientra in possesso della piazza compare una grave ferita a stella sulla fronte di Carlo e compare anche il teatrino che poi farà il commissario Lauro urlando a quel povero manifestante: sei tu l'assassino, l'hai ucciso col tuo sasso. Ecco, in quegli attimi, in quei momenti si gioca un gravissimo tentativo di depistaggio di cui porta intera la responsabilità chi comandava la piazza in quel momento. Questi sono solo i tre aspetti diciamo più scandalosi, naturalmente ce ne sono anche molti altri.
Uno degli elementi che tu noti all'interno della controinchiesta, insieme a te e anche gli altri che hanno partecipato a questo, è proprio il ruolo dei carabinieri e dei loro diretti comandanti, non soltanto quello che hanno fatto in quel giorno, ma anche da dove vengono e soprattutto in questi ultimi tempi anche dove andranno. Vogliamo parlare anche di questo, perché anche questo è un altro aspetto che probabilmente con l'archiviazione si metterà a tacere.
Certo, il ruolo che hanno quei 1300, perché non si tratta di più, sono 1300 persone che compongono questi, diciamo, plotoni d'eccellenza dei carabinieri, i CCIR, e poi c'è il battaglione dei carabinieri paracadutisti. Ora, quello che lega queste forze speciali, diciamo così, è la provenienza di Parà. Cioè, tutti provengono o sono comandati dai corpi speciali dei carabinieri, sostanzialmente del primo reggimento Tuscania, che faceva capo alla Folgore e attualmente fa capo alla seconda brigata mobile comandata dal generale Leso, che è quella che appunto è candidata a gestire l'ordine pubblico in Iraq in questa fase post bellica, diciamo così. Ora, quello che caratterizza appunto tutti questi personaggi è il crimine originale, se possiamo dire così, cioè la presenza in Somalia di tutta la catena di comando di Placani, che è curiosamente proprio la catena di comando della piazza, perché se noi andiamo a vedere in piazza abbiamo che, a partire dal suo capitano, il capitano Cappello, fino per arrivare all'attuale generale Leso, la filiera, diciamo, che controlla l'ordine pubblico speciale di quella giornata è una filiera che ha proprio le stimmate della Somalia. Tutti questi personaggi sono nominati nei diari del maresciallo Aloi come responsabili di violenze e torture alla popolazione somala durante l'operazione Ibis e anche nella precedente Restore Hope dei primi anni 90. Ecco, è anche a partire appunto da questa stranissima coincidenza che noi abbiamo iniziato a pensare e a ragionare appunto sull'esistenza di un circuito di polizie internazionali che non risponde ai propri governi, perché il dato di fatto è esattamente questo. Quando il ministro Scajola dice, tornando dalla Spagna sopra Genova, fa quell'affermazione apparentemente sconclusionata, cioè in cui dice: io non ho dato l'ordine, cioè io inizialmente dice ho dato l'ordine di sparare, di fronte alle contestazioni dei giornalisti risponde: no, io non ho dato l'ordine di sparare, però non so gli altri. Ecco, io questo lapsus, diciamo, di Scajola è estremamente prezioso. Esistono altri a livello europeo che possono decidere di ordine pubblico senza riferire ai governi, cioè non si scappa. Di fronte a questo tipo di affermazione, l'esistenza di questo livello è, secondo me, assolutamente assodata.
Tutto questo però non verrà mai reso noto. L'impedimento di un dibattimento chiude tutte le possibilità che questo venga in qualche modo assodato, dunque anche quello che può essere stato il ruolo esterno, tra le altre cose, su questa questione che ci fosse un comando non italiano al vertice del G8, se ne è discusso e palesemente appunto in quello che dicevi, in quella frase che dicevi tu, ma anche in un'altra intervista da parte di Pisano, questa cosa viene fuori con abbastanza evidenza.
Sì, che esista un circuito internazionale è una cosa secondo me assodata, ma si può notare anche da come proprio viene trattato l'ordine pubblico in occasione dei vertici. Fra Göteborg e Genova non esiste una differenza qualitativa, quello che mi lascia un po' perplesso è il cercare di leggere Genova come una cosa italiana. Ecco, io non credo sia in questi termini la questione. Io credo che esista proprio un sistema di trattamento dell'ordine pubblico per i vertici che esula completamente dalle prerogative, diciamo, pone una questione di sovranità, certamente, cioè chi decide, eccetera. Quanto al fatto poi che l'archiviazione blocchi la verità, io non ci credo. Anzi, paradossalmente io dico che l'archiviazione in qualche modo accelera quello che è il processo verso una verità, perché la verità su Genova non sarebbe in ogni caso potuto essere una verità di tipo giudiziario. Non lo è mai, non lo è mai stato in Italia una cosa di questo tipo, non lo è stato con le stragi, non lo è stato con nessuno degli avvenimenti, insomma, di cui è costellata la nostra storia, anche sanguinosa, insomma, la storia di questo paese. Non è nelle aule dei tribunali che si ricostruisce la verità. Certo, l'aula del tribunale sarebbe stato un passaggio interessante, perché una serie di imputati eccellenti avrebbero potuto essere controinterrogati dagli avvocati di Carlo, ma solo da questo punto di vista. Per quello che riguarda le altre cose, la verità è un processo collettivo, un'elaborazione che fa il movimento e, insomma, dentro cui c'è una verità di tipo politico, storico, anche narrativo, nel senso che è una grande è un racconto collettivo che stiamo costruendo su questo.
Infatti oggi anche il Comitato Verità e Giustizia e il padre di Carlo Giuliani sottolineavano questo aspetto: nessuno voleva un processo perché crede che ci sia giustizia attraverso il mandare in galera qualcuno, si voleva il processo semplicemente perché era una possibilità di ricostruire.
Anche perché il prezzario per un carabiniere che uccide un manifestante, non so se qualcuno si fosse fatto delle illusioni, ma si andava comunque nell'arco di qualche mese in più. Era comunque ampiamente dentro la condizionale, non è mai successo che sia stato condannato un carabiniere per aver sparato un manifestante, anche se è successo molte volte.
Torniamo un attimo all'ipotesi del Sasso. Franti, tu ne hai discusso parecchio, l'hai analizzato parecchio sul perché non sarebbe stato possibile, tutte le incongruenze che c'erano nell'ammettere questo.
Perché non era perché non è possibile tecnicamente il Sasso, intendi?
Sì, anche questo.
Il Sasso tecnicamente non è possibile perché le leggi della fisica sono rigide, cioè l'immagine arriva prima del suono e quindi durante la visione dei filmati è evidente che il calcinaccio viene frantumato, ma non dal colpo di pistola che si sente prima, e questo non dovrebbe essere possibile. Il fatto che poi si attacchino al calcinaccio è proprio dalla dimensione del senso di impunità. Cioè, dentro la vicenda di Genova c'è un aspetto molto particolare che è quello dei consulenti del PM Franz, che meriterà di essere proprio sviscerato e spiegato per bene, perché è assolutamente scandaloso quello che fanno, a partire da il perito Marcello Canale che fa l'autopsia su Carlo e se ne esce con delle affermazioni assolutamente sconclusionate e impossibili da fare. Per quello che riguarda il calcinaccio, la questione si pone nel momento in cui si inserisce un nuovo perito, Torre appunto di Torino, no? Che comincia ad agitare questa idea che ci sia stata una deviazione, e tutto si basa, badate bene, su una cosa assolutamente pazzesca se ci pensate, cioè sul fatto che nel passamontagna di Carlo si ritrova un frammento minuscolo di una cosa, di una sostanza compatibile probabilmente con la vernice dell'estintore, solo che questa scheggia si trova un anno dopo l'omicidio e si trova dentro un passamontagna che era stato usato come cuscino per appoggiare la testa di Carlo durante i primi soccorsi che gli venivano prestati, diciamo, in quei momenti. Per cui è davvero assolutamente ridicolo, cioè nasce come una bella pensata di questo perito, però strada facendo si modifica. Ed è questa storia delle perizie in progress che è una cosa davvero scandalosa. Cioè, prima si stabilisce cosa deve essere successo e poi si cercano le pezze giustificative per dimostrarlo. Allora, la decisione iniziale è che il proiettile era rimbalzato. Poi si può variare, cioè, e così viene fatto, fra l'estintore e il calcinaccio. Sono entrambi impossibili tecnicamente come, diciamo, come spiegazioni, no? Però, insomma, ci provano. Ci provano talmente male, fra l'altro, che lo stesso PM Franz poi usa un profilo molto basso nella sua richiesta di archiviazione sulle perizie. Storce la bocca, insomma, le usa probabilmente perché altrimenti la Corte dei Conti gli chiederà di imbrossare le spese dei periti. Non trovo un'altra spiegazione più razionale, no? Perché sono proprio delle perizie che non stanno nel cielo né in terra e che fanno dire, detto per inciso, agli stessi periti che passeranno la storia, però lo dicono con ironia questa questione.
Un'ultima domanda, Franti, rispetto a tutte le ipotesi che sono state fatte, questa del Sasso era stata da tutti quanti tolta anche veramente per il troppo di coincidenza che se ne diceva. Qualcuno ieri, un po' ironizzando, diceva: in Palestina tirano tanti di quei sassi eppure mai neanche l'esercito israeliano ha adottato come difesa il fatto che un palestinese fosse stato ucciso da un sasso che devia un proiettile. Dunque sembrava a tutti veramente paradossale sale questa ipotesi. La domanda l'abbiamo già fatta a Laura, la facciamo anche a te. Su quali basi può un giudice decidere la verità senza dibattimento, così come sembra aver fatto Elena D'Aloisio?
Ma diciamo che il provvedimento che ha preso il GIP è una cosa che offende nel modo. Cioè, che il fatto che volessero archiviare era evidente fin dai primi secondi, diciamo, dei primissimi attimi, dalle dichiarazioni che fa il procuratore della Repubblica Meloni, scortato da due carabinieri in alta uniforme, sembrava una scena di Pinocchio, dalle prime dichiarazioni che fa immediatamente si è capito che lì si voleva andare a parare. Però c'è modo e modo, ecco, il modo che ha scelto il giudice il GIP è un modo che offende ed è un modo criminogeno da un certo punto di vista, perché d'ora in avanti qualsiasi appartenente alle forze dell'ordine si sentirà legittimato a fare la stessa identica cosa, perché da un punto di vista del bilancio dell'operazione per quello che riguarda i Placanica, beh, insomma, è un bilancio largamente positivo, si è fatto quasi 1 miliardo fra sottoscrizioni di libero, foglio eccetera, si è fatto quasi 1 anno di vacanze pagate, viene dipinto come un eroe e quindi è evidente che all'interno delle forze armate, no, questa sentenza, perché di fatto è una sentenza, questa archiviazione è una archiviazione di sentenza, provocherà certamente un'emulazione o comunque insomma creerà dei grossi problemi d'ora in avanti per la gestione dell'ordine pubblico. È il modo che offende ed è un modo che ci fa dire ancora una volta di più insomma che sulla questione di Genova e sulla questione di Piazza Limonda la cosa non finisce qui, nel senso che continueremo a scavare, a confrontarci, a elaborare quello che è successo, perché la cosa non può e non deve finire qui.